Mondo Migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.
E siamo ancora qui su Mondo Migliore con la nostra trasmissione per raccontarvi storie e iniziative che rendono il nostro mondo un posto migliore. In questa seconda parte vogliamo raccontarvi della ricerca lanciata a inizio novembre dal CESVOL Umbria dal titolo Il tempo ritrovato, una indagine sui bisogni e le caratteristiche delle attività di volontariato svolte dalle persone over 65 che ricoprono ruoli di responsabilità nel terzo settore del territorio. Una ricerca i cui risultati sono stati presentati lo scorso 20 dicembre nel Palazzo della Provincia di Perugia. Ne parliamo allora con il nostro ospite, il direttore del CESVOL Umbria, Salvatore Fabrizio. Ben trovato.
Salve, ben trovata anche lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, direttore, partiamo subito da quelli che sono stati un po' gli obiettivi e le motivazioni di questa ricerca.
Sì, noi come ogni fine d'anno, come tutti i centri di servizio, abbiamo anche un imperativo, diciamo, di carattere tecnico, ma che diventa anche politico e strategico, finalizzato alla capacità dei centri di servizio di fotografare effettivamente quella che è l'area dei bisogni e delle esigenze dei volontari, degli enti del terzo settore, che poi sono gli utenti dei nostri servizi. I centri di servizio sono appunto erogatori di servizi gratuiti per tutte le associazioni. Riuscire a fare una fotografia anche aggiornata nel tempo delle reali esigenze dell'associazionismo significa riuscire a costruire una programmazione effettivamente rispondente a questi bisogni. In particolare, per quanto riguarda la ricerca a cui ha fatto riferimento Il tempo ritrovato, si tratta di una espansione di questa strategia, diciamo, annuale. Abbiamo voluto indagare con un approfondimento più forte e più deciso su quelli che sono i tratti fondamentali, le caratteristiche e anche le motivazioni che sono alla base dell'impegno solidaristico ed impegno civico delle persone ultra 65 anni nella nostra regione.
Dicevamo che il 20 dicembre è stato presentato, no? Sono stati presentati i risultati di questa ricerca. Ci può raccontare un po' quanti hanno partecipato e quante associazioni, insomma, hanno dato risposta a questa indagine e quelli che sono poi i risultati emersi e quali bisogni più stringenti per il nostro territorio?
Certamente, numericamente come valore assoluto hanno risposto 200 volontari sotto forma di presidenti, responsabili, facenti parte dei vari consigli di amministrazione degli enti del terzo settore all'interno dei quali orbitano persone ultra 65 anni. Noi abbiamo voluto distinguere fin dall'inizio quello che era un po' il target di riferimento della ricerca in alcune aree fondamentali. La prima è quella delle associazioni rinomatamente della terza età. Mi faccio riferimento all'Anteas, all'Auser, all'Ancescao, all'Ada, che sono tutte l'Uni3, no, l'Università della Terza Età, che sono tutte associazioni anche nella denominazione caratterizzate come facenti parte un po' dell'area demografica cosiddetta della terza età. La seconda area era quella di carattere, abbiamo definita, partecipativa, cioè dove c'è effettivamente un elevato livello di partecipazione di persone di ultra 65 anni. Ci riferiamo ad esempio ai centri sociali per anziani, dove comunque orbitano e militano anche persone più giovani di queste. E infine l'altra area è quella ancora più trasversale, che riguarda l'associazionismo in generale, ad esempio quello impegnato nel settore sociosanitario. Facciamo riferimento ad esempio alle associazioni che si occupano delle malattie degenerative della terza età, Parkinson piuttosto che Alzheimer, ma anche alle associazioni di carattere marcatamente sociosanitario sui temi quali il tema cardiologico, diabetico e così via. Secondo questo spettro, diciamo, di target, siamo riusciti ad agganciare di fatti un campione, se vogliamo, di rappresentanti di queste associazioni abbastanza rappresentativo.
Ecco, sulla base della ricerca, appunto, dicevamo, voi avete cercato di fotografare un po' quelli che sono i bisogni del territorio. Quali sono emersi con maggior forza dall'indagine che avete svolto?
Anche in questo caso abbiamo diviso due livelli chiave: da una parte i bisogni di carattere culturale, sociale, e dall'altra parte quelli di carattere un po' più organizzativo e gestionale, se vogliamo, che sono anche più affini a quella che è proprio la rilevazione tipica di un centro di servizi. Allora, nel primo caso emergono diverse criticità e fragilità che sicuramente il periodo della pandemia, quindi dell'isolamento, ha un po' enfatizzato, se vogliamo, consistente ad esempio nella difficoltà di ripartire, di riorganizzare le reti relazionali già prima abbastanza fragili, se vogliamo, soprattutto per quanto riguarda, e questo è un dato oggettivo indicato direttamente dal target, diciamo, intervistato, nei rapporti con la pubblica amministrazione. Quadro che viene sicuramente complicato, e questo è un altro elemento di criticità, dall'attuale periodo di trasformazione che sta vivendo il nostro settore, che è sotto la grande formula madre, mantra quasi, del codice del terzo settore, di fatto sta destabilizzando, vedendola in termini diciamo non tecnici, però
ma
comunque,
operativi, diciamo più,
ecco, molto operativi e concreti di ogni giorno, la dimensione organizzativa di tantissime realtà associative, al punto che noi possiamo anche prevedere ormai con cognizione di causa che rispetto ai numeri antecedenti alla riforma del terzo settore, i numeri assoluti delle associazioni anche della nostra regione saranno abbastanza ridimensionati. Si parla di una percentuale che va più o meno intorno al 25-30% di riduzione. Questo lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda la nostra configurazione della base associativa prima della riforma del terzo settore, quindi prima della, soprattutto della nascita del RUNS, che è il Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che di fatto sostituisce tutti i registri antecedenti, compresi i registri regionali della promozione sociale e del volontariato. I soci del CESVO Umbria erano più o meno 760, se vogliamo, associazioni su base regionale. Ad una prima cernita che abbiamo fatto in questo periodo, ma che va chiaramente poi perfezionata e va ancora verificata nel dettaglio, i soci arrivano più o meno a 600, diciamo. Quindi lei si chiederà perché arrivano a 600 rispetto a 760. Perché purtroppo il codice del terzo settore prevede che possono essere associati dei centri di servizio solo gli enti del terzo settore, ovvero quelle associazioni che aderiscono pienamente alla riforma del terzo settore, modificando strutturalmente i propri connotati, dallo statuto fino alla dotazione cosiddetta tecnologica, intesa come PEC, firma digitale, contabile, il tema del bilancio che va redatto secondo criteri univoci a livello nazionale. E lei può benissimamente immaginare che anche e soprattutto l'associazionismo molto frequentato magari da persone oltre 65 anni risulta essere tra la compagine associativa che più sta subendo un po' gli effetti di questa riforma del terzo settore.
Anche perché sicuramente il codice del terzo settore ha aiutato a, diciamo, chiarire meglio alcuni aspetti dell'ambito appunto del terzo settore, però sicuramente il volontariato, la solidarietà poi è fatta appunto da persone che non fanno questo per lavoro, diciamo, lo fanno appunto per volontariato. Poi diventa un po' complesso, no, rimanere al di dentro di alcune dinamiche che sono molto specifiche, molto non tecniche anche, come appunto ci diceva lei. Quindi sicuramente questo è stato uno delle prime batoste, diciamo, di questo nuovo anno, chiaro.
Gli elementi di criticità, sì.
Esatto. E invece per quello che riguarda la fase progettuale, quindi per il nuovo anno, che cosa emerge da questa ricerca?
Una delle questioni topiche, se vogliamo, che è stata messa in evidenza nel periodo pandemico è il tema dei dispositivi tecnologici, anche delle competenze tecnologiche da parte del volontariato, diciamo, in generale, rispetto all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione che riguardano come basic l'utilizzo di WhatsApp, per capirci, per gli audio messaggi o anche per creare gruppi, per convocazione di consigli, assemblee e così via, ma anche per comunicazioni sulle attività o anche sulle attività istituzionali, fino ad esempio a meccanismi che implicano l'utilizzo di piattaforme un po' più complesse, come ad esempio le piattaforme di comunicazione online per le riunioni online, come Zoom piuttosto che Meet o Teams e così via. Tra l'altro strumenti di lavoro che pedissequamente anche la norma che in questa fase pandemica è stata, immagini, prorogata anche in modo anche a volte snervante, insomma, per tante associazioni, se vogliamo, veniva seguita pedissequamente dalla norma, perché la norma prevedeva la possibilità in fase pandemica di organizzare le assemblee anche online, cosa che magari prima, periodo della pandemia, era retaggio di poche elite, diciamo, associative, quindi è diventato di bene diffuso. Abbiamo visto che la percezione che hanno i presidenti rispetto alla competenza tecnologica dei propri soggetti utenti, utenti, soci e così via, e specularmente è molto simile a quella che avevamo rilevato a maggio 2020, cioè quando effettivamente chi era intervistato ci diceva che all'interno della propria associazione il 30% era in grado di gestire con una relativa autonomia questi strumenti, mentre l'altro 70% non lo era. Adesso, a distanza di 2 anni, non è che la situazione sia effettivamente cambiata, però è in fase di evoluzione, anche perché, come noi, anche operatori più tecnici, diciamo, in questo caso dei centri di servizio, abbiamo individuato degli aspetti di positività anche nell'utilizzo di questi strumenti tecnologici, diciamo.
Questo 2023 si apre un po' alla tecnologia, quindi cercherete, ecco, di dare supporto alle varie associazioni proprio per cercare di aiutarle, ecco, a entrare a pieno regime da questo punto di vista, giusto?
Certamente, questo è una delle aree di lavoro. L'altra area di lavoro riguarda il tema appunto della norma, come dicevamo prima, il terzo settore, che non smette mai di avere delle novità, perché ci sono ancora alcuni decreti che mancano, ancora sono incerte alcune situazioni che riguardano il protrarsi delle onlus.
Strada del codice del terzo settore è ancora lunga, quindi le novità sono diverse e saremo pronti ad accoglierle, insomma, come associazioni.
Certamente. Concludo che sarà un impegno importante, riguarda il tema della coprogettazione e della coprogrammazione, perché la riforma del terzo settore, il codice del terzo settore, tra le cose dette e non dette, ma adesso si stanno visitando con sempre maggior chiarezza, è la concretizzazione di quella che è il principio della sussidiarietà, cioè attraverso il quale l'associazione non è solo l'utente di un servizio della programmazione territoriale, ma diventa un protagonista, quindi un coprogrammatore insieme con gli enti e le istituzioni. Anche su questa partita noi, come centri di servizio, siamo chiamati a dare il supporto giusto affinché questa nuova fase dell'associazionismo sia effettivamente una fase di riforma vera e propria del nostro mondo.
Grazie al direttore del CESVOL Umbria, Salvatore Fabrizio, per essere stato con noi, per averci raccontato di questi importanti spunti e di sfide che appunto riguarderanno i centri di servizio del volontariato in Umbria. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ce l'hai 60 euro da buttare per venirmi a trovare. Ci separano 3 nuvole in cielo. Ci separano la Bibbia e il Colosseo. E quando poi ritornerai, di certo sola non sarai, senz'altro ti accontenterai. E non sarebbe male credere che vuoi pensarci e capire dove si va. Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene tanto, 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 siamo stati bene ora. E ti giuro non so, guarda come va veloce il treno, taglia le città. Ho deciso, prendo 4 cose e vengo là. Io non pensavo di vederti di nuovo, ma sentivo il bisogno di cambiare davvero. E invece tu pensavi ad altro e non vuoi più vedermi stare un po' male, che male, che male. Era così facile, 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 facile. Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene tanto, 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 siamo stati bene ora. E ti giuro non so, perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene tanto, 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 siamo stati bene ora. E ti giuro non so,
E siamo in chiusura di questa prima puntata dell'anno di Mondo Migliore, che come sempre torna mercoledì prossimo alle 17.05 e in replica il giovedì alle 11.05, sempre sulle frequenze di Umbria Radio. Ora spazio alla rubrica Buone Nuove, agenda del terzo settore, volontariato e solidarietà, in cui ascolteremo le buone notizie della settimana. Da Annalisa Marzano, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Umbria Radio.